Benvenuti. Questa sezione si occupa del metodo scientifico. Come avete visto, il corso è diviso in tre blocchi. E il metodo scientifico, secondo me, la cosa migliore era partire da dei tesori che noi abbiamo. Cioè, non tanto parlare del metodo scientifico, quanto guardare che cosa è stato fatto. Ed è più o meno qui. Qui c'è un vero e proprio tesoro. Qua siamo davanti a dei pezzi che... cioè non sono neanche da museo, sono da tenere chiusi perché sono da conservare molto bene. E vi dico due cose sull'Osservatorio Astronomico di Brera, soprattutto per chi è nuovo. C'è qualche faccia nuova? C'è qualcuno che non è mai venuto, ha fatto o non ha neanche fatto il corso base?
Io non ho fatto il corso.
Oh, per fortuna, sennò avevo preparato tutto questo per niente. Non mai. Allora, vi trovate all'interno di questa cupola, che è la cupola fiore dell'Osservatorio Astronomico di Brera. L'osservatorio è la più antica istituzione scientifica di Milano, nasce nel 1762, proprio da queste terrazze, da questa terrazza non era fatta così, ma questo è il luogo, è stato osservato per la prima volta il passaggio di una cometa da parte di due padri gesuiti, che si sono appassionati all'osservazione, hanno chiesto al padre... che mi ricorda il nome,
Federico
Pallavicini di avere degli altri strumenti. Il rettore aveva accordato la richiesta e quindi da lì nasce la specola dell'Osservatorio Astronomico di Brera. Ora, questo è l'osservatorio visto da qui sotto, dall'orto botanico, quindi voi siete sempre all'interno di questa cupola, che faccio vedere da qua, che non vuole andare, non fa niente. E quanti di voi, se volessero osservare il cielo, lo guarderebbero dai tetti di Milano? Nessuno. Perché si andrebbe in montagna o nelle isole in mezzo al mare, eppure qua c'è un osservatorio. Perché? Perché è storico, perché quando nasce l'Osservatorio Astronomico di Brera sostanzialmente non c'è il grande problema della luce artificiale, che è quello che ci impedisce di vedere il cielo stellato dalle città. Allora, mano a mano che la luce artificiale si impadroniva delle città, cosa è successo? Che gli astronomi hanno cominciato a farsi furbi e a costruire telescopi in zone meravigliose del pianeta. Quindi l'osservatorio fa parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica insieme ad altri 12 sedi che vedete sparsi sul suolo italiano: Torino, Milano, Trieste, Padova, Bologna, Firenze, Teramo, Roma, Napoli, Catania, Palermo e Cagliari. Ma poi ha capito che bisognava costruire telescopi in altre zone, come questo che si trova alle Canarie, sulla rocca dello Muchachos, a 2800 metri di quota, e quello che vedete qua è un mare di nuvole. Lui sta sopra. È un telescopio che non è tanto grande, perché ha un diametro di 3 metri e mezzo. 3 metri e mezzo non è tanta roba. Perché ho bisogno di specchi sempre più grandi? Perché l'astronomo raccoglie luce. Allora, come se io volessi raccogliere l'acqua piovana, andrei con un catino più grande, più è grande il catino, più acqua riesco a raccogliere, più è grande il mio specchio, più luce io riesco a raccogliere. Quindi telescopi con specchi sempre più grandi. Questo che avete visto è il telescopio nazionale Galileo, ma qui vi faccio vedere il Large Binocular Telescope, che sta in Arizona, un monte sacro agli indiani, talmente sacro che siamo arrivati noi, abbiamo tagliato da una cima, abbiamo messo sotto il telescopio, di solito quando ci muoviamo lo facciamo in punta di piedi, e questo telescopio si chiama Large Binocular Telescope, perché sembra un binocolo, ciascuno dei due specchi ha un diametro di 8,2 metri. 8,2 metri vuol dire che se lo devo pulire mi ci sdraio sopra per pulirlo. Le dimensioni di questo oggetto sono queste qua, okay, io devo reggere uno specchio che è anche pesante, più di 8,2 metri faccio fatica a fare uno specchio monolite, faccio fatica a realizzarlo, faccio fatica a trasportarlo, faccio fatica a controllarlo, nel senso che si imbarca sotto il suo stesso peso. È per quello che i telescopi di nuova generazione, ne avrete sentito parlare, da 42 metri di diametro, sono fatti da tanti piccoli specchi come un alveare, non più uno specchio monolite, perché dopo una certa metratura non si riesce più a controllarlo. Adesso io vorrei che andasse questo mouse, vediamo se riesco a farlo andare. Non va.
No, aspetta.
Qui, e io voglio che voi cerchiate in questa immagine la persona. C'è una persona in questa immagine. Questo è un muletto. Jeans, maglione, computer. Ce ne sono anche alcuni qua sopra. Però questo per dirvi che cos'è l'astronomia oggi, cioè quali sono gli strumenti che vengono utilizzati. Questo è il lavoro dell'astronomo, avere a che fare con questi strumenti e come ci siamo arrivati lì. Per colpa di questo qua. Di Galileo Galilei, che viene considerato l'inventore del metodo scientifico. Ora, che cos'è il metodo scientifico? Sui sussidiari di, non so, alle superiori, alle medie, ci sono tutti questi dei percorsi, per cui vi dicono che il metodo scientifico è quella cosa per cui raccogliamo le informazioni, facciamo un'osservazione preliminare, scegliamo delle grandezze fisiche, facciamo un'ipotesi di lavoro, riproviamo e se abbiamo ragione, allora tramite una deduzione e una sintesi arriviamo all'enunciazione di una legge sperimentale. Detto così sembra una ricetta facilissima, cioè neanche un cake, è proprio una roba facile, per cui io tiro fuori sempre una legge. Ora, in realtà il metodo scientifico è una cosa un po' più semplice da un lato e complessa dall'altro. È semplice perché è esattamente quello che usiamo per giocare a nascondino, né più né meno. Cioè, noi tutte le cose che impariamo da piccoli, ma che imparano anche gli animali, è tramite metodo scientifico. Vedo una cosa, la osservo, faccio una prova, è confermata, la rifaccio, non è confermata, cambio la mia teoria e ne faccio un'altra. Giocare a nascondino, provo vari angoli, decido dove vado a vedere, c'è qualcuno, sì, vai, corri, toppa mio, non c'è, ok, faccio un'altra teoria, vado a cercare l'altra persona da un'altra parte e così via. Se da piccoli ci è stato detto provate a fare il colore viola dai tre colori fondamentali, rosso, blu e giallo, vi mettete lì, fate un po' di prove e dopo un po' scoprirete una fantastica legge scientifica, sperimentale, che vi dice che il rosso e il blu fanno il viola. Questa è una legge, è un metodo scientifico. Ci si arriva così. D'altra parte è anche vero che ad esempio la spiegazione dell'acqua che bolle, quando è che l'acqua bolle? L'acqua bolle a 100 gradi, ma il concetto di temperatura è un concetto del 700. Secondo voi fino al 700 l'uomo non ha mai usato l'acqua bollente? L'ha usata. C'era il metodo scientifico? C'era. E perché non siamo mai riusciti ad arrivare all'enunciazione di una legge sperimentale? Perché era molto complicato, perché bisognava pensare all'acqua come a un liquido composto da atomi che si muovono e ce ne vuole per arrivare fino a lì. Quindi, insomma, da un lato sembra una ricetta molto semplice, dall'altra bisogna un po' calibrarlo su che cosa si vuole fare. Quando è che opera Galileo? Galileo opera in realtà alla fine, verso la fine del Cinquecento, e qual è il panorama nel Cinquecento? Beh, nel Cinquecento vige un'idea di universo tolemaico, aristotelico-tolemaica, cioè c'è la Terra al centro dell'universo e tutti i pianeti gli ruotano attorno. Questa versione è importata dalle idee di Aristotele, a sua volta importata da Tolomeo, ed era molto sostenuta dalla Chiesa Cattolica perché c'è un brano, una piccola parte all'interno della Bibbia in cui viene ordinato al Sole e alla Luna, su questo si è oscurato abbastanza, in cui si dice al Sole e alla Luna di fermarsi, quindi sono loro che si muovono e si fermano. E quindi la Terra è ferma, sono loro invece, sono il Sole e la Luna che ruotano attorno alla Terra. Ora, in realtà, a metà del Cinquecento qualcosa sta per essere messo in crisi. Esce un libro che è il De Revolutionibus Orbium Celestium, che mette un po' in crisi la versione, diciamo, sostenuta dalla Chiesa. C'è un'altra cosa, nel Cinquecento lo sapevano tutti che la Terra era rotonda, c'era nessuno che pensava fosse piatta. Se pensate a Dante e all'universo di Dante, che è del 1300, è tondo, perfettamente tondo, okay? Sono le sfere. Quindi Colombo non è partito per dimostrare che la Terra era tonda o piatta, avevano dei problemi sui raggi, non era una questione della sfericità della Terra. Il De Revolutionibus Orbium Celestium esce nel 1543 perché sostanzialmente la versione con il Sole al centro dell'universo risolve molti problemi di calcoli. Cioè tutti i calcoli dello spostamento dei pianeti da una parte dall'altra, quando sorgono, quando tramontano, quando li vedo, quando non li vedo, sono più facili, meno arzigogolati, se presuppongo che la Terra non sia al centro dell'universo, quindi che ci sia un fattore di prospettiva in come io osservo gli altri pianeti. All'interno, proprio all'inizio del De Revolutionibus, compaiono queste frasi: il centro della Terra non è il centro dell'universo, ma solo il centro della massa terrestre. Tutti i pianeti si muovono lungo orbite il cui centro è il Sole. Ora, che qui è il centro dell'universo, poi abbiamo capito che non è neanche così, però un passo alla volta. La distanza tra la Terra e il Sole, paragonata alla distanza tra Terra e le stelle del firmamento, è infinitamente piccola. Ora, quindi, cambia completamente la prospettiva e cosa succede quando esce questo libro? Beh, la colonia non è così lontana per la Santa Inquisizione. Viene mandato un vescovo, Zander, a controllare che cosa c'è scritto in questo libro che sta per essere pubblicato. Quando arriva lì, in realtà Copernico è già sul letto di morte, praticamente, e il libro viene pubblicato, in realtà, con questa prefazione di Osiander, in cui compaiono queste righe. Non è infatti necessario che quelle ipotesi siano vere, ma basta solo che mostrino il calcolo in armonia con i fenomeni celesti. Ora, io vi chiedo, supponete di aver lavorato per mesi, per anni, a una teoria, recuperando dei dati, a un certo punto di, ma secondo me va così, perché tutte le cose stanno in piedi così. Poi arriva uno e vi scrive sull'introduzione una frase di questo tipo. Vi va bene? Cioè mi sta dicendo sì, tu fai tutti quei calcoli che vuoi, tanto non è vero. Cioè la verità la dice Aristotele e Tolomeo, tu fai tutti quei calcoli che vuoi, ma i calcoli non restituiscono la verità. Qui c'è una sottilissima disquisizione tra ciò che è vero e ciò che torna con i calcoli. Cioè la matematica non restituisce la realtà. Ve lo sottolineo perché dopo sarà importante. La matematica non restituisce la verità. Insomma, il libro comunque viene pubblicato, secondo nella versione di Paolini, non so se avete visto lo spettacolo su Galileo, il libro viene pubblicato perché non ci ha capito niente di quello che c'era scritto. E quindi sostanzialmente ha via libera e questo decide in un certo modo le sorti di come andrà poi la scienza avanti. Ora, perché non tutti hanno aderito subito alla versione copernicana? Perché qua e là c'era qualche pericolo, ecco, nel sostenere la versione copernicana. Questo è da ricordare anche nel cosa ha fatto Galileo poi, cioè cosa dice e cosa abiura alla fine, insomma. Ora, sì, non volevo scendere nel dettaglio di quello che diceva Giordano Bruno, che è altre ad ogni modo torniamo a dati un po' più precisi. Nel 1543 esce questo libro che è De Corpore Humani Fabrica, che è un libro sulla medicina di Vesalio lavora a Padova e è uno che comincia a credere nel metodo scientifico, cioè nel mettere mano ai corpi umani, mentre allora il medico sostanzialmente delegava ad altri il toccare il paziente. Nel 500 i medici, disprezzando l'uso delle mani, iniziarono a demandare ai loro schiavi tutte quelle cose che dovevano essere fatte ai loro pazienti. Quindi loro non ci mettevano direttamente mano. Vesalio cerca di iniziare con un nuovo tipo di medicina e lo fa utilizzando anche dei disegni molto dettagliati in cui si cerca di capire qual è l'anatomia. sono gli anni in cui era già stato attivo Leonardo da Vinci, sono sempre quegli anni.
Vesalio lavora a Padova e a Padova comparirà anche Galileo Galilei. Questi sono i disegni. Quando muore Vesalio nel 1564 nasce Galileo Galilei, che sostiene la seguente cosa. Pensate quanto è diverso dalla prefazione di Osiander che abbiamo visto prima del Copernico. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto davanti agli occhi, io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola. Senza questi è aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Cioè, o io so la matematica e interpreto la realtà, e la realtà è restituita dalla matematica, o se no non ci capisco niente. Questa è sostanzialmente la visione di Galileo, che è molto diversa da quella che abbiamo trovato nella prefazione di cui prima. Galileo, vi dicevo, a Padova passerà i 18 anni, che sono gli anni più belli della sua vita, come si descrive, quella è la cattedra da cui lui insegnava, ed è proprio da Padova che inizia a fare le sue osservazioni del cielo. E su questo Agnese adesso vi parlerà di che cosa succede a partire dal 1610, grazie a uno spirito un po' più curioso della media, neanche più. Cioè, il genio di Galileo è fidarsi della sua curiosità. Vai.
Grazie. Allora, tra la fine del 1609 e l'inizio del 1610, Galileo, come ha detto Ilaria, è a Padova, comincia a usare questo nuovo strumento che lui non ha inventato, l'aveva già presentato al Doge, perché attraverso questo strumento era possibile vedere le navi prima che arrivassero nella laguna e quindi capire prima degli altri che intenzioni avevano i passeggeri di queste navi. Quello che lui fa di così strano è utilizzare questo oggetto per guardare in alto, ma soprattutto per capire che cosa vive. Abbiamo deciso, per aprire questo corso, di portarvi da vedere gli originali delle cose di cui Ilaria e io vi parleremo. Quindi vi inviterai anche ad apprezzare questa serata insieme con una possibilità per vedere questi materiali che altrimenti è molto difficile poter vedere direttamente. Certo, in rete ne trovate migliaia di riproduzioni, ma vi garantisco che l'emozione che passa l'originale è completamente diversa. Abbiamo qui, giusto per riallacciarci al discorso di Ilaria, la seconda edizione, 1566, del lavoro di Niccolò Copernico, il De Revolutionibus Orbium Celestium. Vedete qui il disegno che sconvolse le menti che fino ad allora avevano creduto che in mezzo al nostro sistema di riferimento stesse la Terra, perché lui chiaramente scrive in latino sol, e i volumi poi li lasciamo qui, non mi fido muore ogni tanto, ma poi li potete vedere sul tavolo. E invece arriviamo a questo capolavoro che è il Sidereus Lucius di Galileo Galilei.
Questo è proprio l'originale?
Sì, questo è l'originale. È l'unica copia resistente a Milano e una delle circa 50-60 rimaste dopo che Galileo ne stampò il 15 marzo del 1610 550 copie. Attualmente se ne conoscono una cinquantina, questa è l'unica che possediamo a Milano, sì, è l'originale. È una miscellanea, il Sidereus Nuncius è un libro molto piccolo, e sono 58 carte, e rappresenta un caposaldo non soltanto per la storia della nostra scienza, ma per la storia della nostra cultura. Qui, come diceva Ilaria, il metodo scientifico non bisogna leggerlo attraverso formule, lo si tocca con mano. Volevo raccontarvi un po' di questa storia, di come Galileo arriva a fare questo. Vuoi mettere il cielo?
Sì.
Ricordiamoci che siamo a Padova, Galileo era il matematico al servizio dei dogi, quindi aveva una funzione pubblica, non era uno qualsiasi. Che ce l'hai messo?
Adesso metto il 7 gennaio. dischi, va bene?
Ok, lascio il 7 gennaio, sì.
Ah, adesso devo spegnere le luci però.
Sì. Allora, Galileo inizia ad osservare verso la fine di novembre, se non mi sbaglio, e le sue scoperte più clamorose avverranno un paio di mesi dopo, il 7 gennaio, quando si trova davanti Giove e quando, con il suo piccolo occhiale, ne scopre i primi 4 satelliti. Oggi noi sappiamo che Giove ne ha molti di più. Questo è il cielo che vide Galileo da Padova. E Galileo che cosa fa? Applica la prima parte.
Giove, le frecce le ho messe io, non ci sono le
un cielo che era questo. Galileo che cosa fa? Galileo è un astronomo, non guarda il cielo da un punto di vista contemplativo. Galileo comincia a osservare.
Vai. Cosa vuoi?
Le osservazioni sul cielo. Questo. Allora, quella che vediamo qui è una pagina del manoscritto delle osservazioni di Galileo. Questa non ve la possiamo far vedere in originale perché è un documento preziosissimo e si trova relegato in un codice alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, il famoso Galileiano 48. Ebbene, quando Galileo osserva quel cielo a Padova, ha in mano questo registro. Su questo registro lui scrive. E come potete vedere, scrive in italiano. Allora, al 7 di gennaio 1610 Giove si vedeva, vai, ok, si vedeva. Comunque quelle sono pagine scritte in italiano. Ricordiamoci che prima Galileo aveva osservato la Luna, aveva osservato la Via Lattea, ma qui e già si era reso conto che qualche cosa di nuovo stava succedendo in una maniera clamorosa, ma ciò che dà la svolta al metodo scientifico lo si coglie nel suo manoscritto da una cosa molto semplice. Lui era uno scienziato, si rende conto che quello che vede è travolgente, ok? Lì sta scrivendo in italiano, è la prima osservazione di Giove, il 7 gennaio del 1610. Italiano, arriviamo qui, le osservazioni arrivano fino al 15, al D15 era così, questo pallino è Giove, queste tre stelle che gli vedeva vicino, in realtà sono i satelliti, qui sono parole italiane, vai. A partire dalle osservazioni del 16, leggiamo, fuit, cambia clamorosamente lingua da una pagina con l'altra, ok? Io non ho fatto altro che girare una pagina. Galileo comincia a scrivere le sue osservazioni, che poi sono le analoghe di Schiaparelli, parecchi secoli dopo, comincia a scrivere le sue osservazioni in latino. Perché cambia così? Lui il latino lo sapeva correntemente, ma evidentemente gli tornava più comodo scrivere in italiano, era la sua lingua. Perché? Perché si rende conto che quello che vede è talmente clamoroso che lui lo deve assolutamente pubblicare qua dentro. Lo deve assolutamente pubblicare. Si rende anche conto che se qualcun altro avesse avuto in mano, ricordiamoci il metodo scientifico, deve essere ripetibile, avesse avuto in mano uno strumento come il suo e avesse guardato lì, avrebbe visto le stesse cose, ok? Che lui si rende conto che deve essere il primo a scrivere di queste cose. E la lingua della comunicazione scientifica allora era il latino. Ok? Quindi, veramente di punto in bianco, cambia lingua, cambia scrittura. Quindi, quella è, diciamo, non so come dire, il primissimo intuito che Galileo vede qualche cosa di strano, qualcosa di importantissimo. Ed è nel suo manoscritto alla Biblioteca Centrale di Firenze. Qual è il passo successivo che ci riporta sempre al metodo scientifico di Ilaria? Organizzare le osservazioni in modo che siano dignitose per poterle passare a un tipografo. Ok? Quindi tra quelle e queste abbiamo una fase intermedia. Allora, anche questo non è l'originale, noi non abbiamo manoscritti originali di Galileo. abbiamo questo, questa tradizione ottocentesca, che è il manoscritto del Sidere Ostigius. Cioè, vedete che lì è fatto proprio come un diario osservativo, notte per notte, c'è qualche scarabocchio. Quando lui però decide di passare al tipografo, ha bisogno di dare alle sue osservazioni una veste più decente, più leggibile, più ordinata soprattutto. E questo è il manoscritto del Sidereus. E questo manoscritto del Sidereus è scritto completamente in latino. Anche le parti che lui gli aveva scritte in latino. Però qual era il vantaggio? Che ne aveva dovuto tradurre solamente un pezzettino. Il resto se l'era già scritto, quindi si trattava solo di organizzare. Questo è il testo che va a dire al tipografo Tommaso Baglioni, che si trovava a Venezia. Lui andava a cavallo tra Padova e Venezia con un unico grande terrore: che qualcuno lo fregasse. Era la sua più grande paura, cioè che qualcuno capisse che cosa voleva pubblicare, capisse che zona del cielo lo guardava, e quindi dà al suo tipografo, poverino, che impazzì. Non c'è una copia del Sidereus Ostigius uguale all'altra, cioè molte rappresentano delle varianti. Glielo dà pezzo per pezzo perché aveva paura che anche il tipografo lo fregasse e che quindi andasse a dire a qualcuno che Galileo da Padova gli stava dando queste informazioni, ne ritrattasse le stampe e qualcuno arrivasse prima. È veramente una corsa contro il tempo. È un libro bellissimo su come è stato fatto il Sidereus Ostigius. Non mi sono inventata niente, penso che sia uno dei libri più studiati di tutta la nostra storia, però c'è un bellissimo articolo di Owen Gingerich, se volete poi vi do le referenze, su cui potete leggere come è stato fatto il Sidereus Ostigius. E alla fine si arriva a questo. Questa è l'edizione stampa. Forse possiamo accendere la luce adesso.
Più che altro magari vi faccio vedere alcune ricostruzioni.
Sì, perché io non riesco poi a sfogliarlo tutto, però poi lo possiamo sfogliare sul leggio. Allora, Galileo prende il suo manoscritto, il tipografo glielo stampa, e viene stampato in 550 copie, nonostante lui volesse, non, lui avesse, l'avesse così fatto balenare, non fece mai una seconda edizione di questo libro, perché ciò che doveva dire era detto. Qua ci sono le osservazioni della Luna, prova a andare. E qua ci sono poi le e poi ci sono. Poi lo sfogliamo senza che io lo tenga in mano, lo mettiamo sul leggio perché è troppo importante.
L'Orione, le Pleiadi.
Ecco, poi ci sono le. Ecco, fermati qua, fermati su questa immagine. La costellazione delle Pleiadi, dove lui disegna grosse le stelle che si vedono a occhio nudo, ma con il suo pannocchiale le vede molte, molte, molte di più. Diciamo che nel Sidereus Nuncius lui parla essenzialmente di poche cose, lui la chiama una piccola, lui dice in questa piccola trattazione io parlerò di grandi cose della natura. La luna è un pietrone, non c'è niente di vero nella teoria aristotelica di questo mondo sublunare, corrotto, mondo del mutamento, mondo del cambiamento e mondo della luna, bello, cristallino, no, la luna è fatta della stessa sostanza della Terra. Quando descrive la Luna sono sempre presenti paragoni con quello che avviene sulla Terra. Il secondo punto di forza del Sidereus Ostigius sono le nebulose, questi oggetti che Galileo riesce a capire che cosa sono, cioè sono a massimo piccolissime stelle che io con il mio pannocchiale riesco a vedere. E poi il terzo grande oggetto che riesce a descrivere, e sentite come lo descrive. Il terzo grande oggetto è la Via Lattea. Vai là. No, vai a quell'immagine di prima, al Sidereus, così non apro la fare. No, l'altra. Questa. Allora. Quod terzo luogo a nobis fuit observatum est latte, il circolo. Cioè è la Via Lattea, il circolo latteo. E sentite che cosa dice. L'ho tradotto in italiano, è una traduzione un po'. Allora, e queste, le cose che dico le scrivo, metodo scientifico, con la certezza che è data dagli occhi, così che noi siamo tutti liberati da verbose discussioni, delle discussioni dei filosofi, In questo caso non gli interessa niente. E poi attacca dicendo: la galassia est enim galaxia nil aliud quod, la galassia non è altro che un innumerevole coacervo di stelle disposte.
Vai. La galassia infatti non è altro che un ammasso di innumerabili stelle disseminate a mucchi, che in qualunque parte di essa si diriga il cannocchiale si offre subito alla vista un grandissimo numero di stelle, parecchie delle quali si vedono grandi e ben distinte, mentre la moltitudine delle piccole è affatto inesplorabile.
Okay. Ovviamente con uno strumento più grande ne avrebbe viste di più, ma lui disponeva di uno strumento che era estremamente poco potente. E poi arriva veramente la grande rivoluzione, cioè l'osservazione il 7 di gennaio del 1610, l'osservazione di Giove. Osserva Giove, che è descritto nel Sidereus semplicemente come... Il Sidereus non è un bel libro, eh? Cioè, chi si aspetta quei meravigliosi libri di astronomia, come tanti di voi hanno magari avuto occasione di vedere, e poi capiterà magari l'occasione di vederli, se volete venite a trovarmi in biblioteca, vi riempio di immagini astronomiche stupefacenti. Il Sidereus non è un bel libro. A Galileo interessa dire che la Luna è una pietra, non descriverla. Se noi vediamo i libri di Sollamenti 50 anni dopo, sono dei capolavori di arte per come disegniamo la Luna. Lui non gliene frega niente dire questo. Vuole dire che la Luna è un sasso, ok? Vuole dimostrare che la Via Lattea sono tante piccole stelle. Di fatto arriva alle osservazioni di Giove, queste posso farvele vedere. Eccole qua, questa è la sua prima osservazione di Giove. E vedete che anche queste sono semplicissime. Giove è... Eccolo qua. Allora, Giove è il pallino grande, le vedete? No. Non vorrei mai che mi cadesse, lo vediamo poi sul leggero. Allora, Giove è il pallino grande, i satelliti sono delle piccole stelline, disegnate esattamente come asterischi. Ricordiamoci che questa parola deriva da aster, intorno al pianeta, e notte per notte fa vedere che si muovono. Quindi fa vedere che ci sono queste qua, eccole lì. Ok? Fa vedere che ci sono questi quattro oggetti, dopo lui capirà essere i satelliti di Giove, che in un primo momento li chiamerà Cosmica Sidera, perché lui pensava di dedicare il libro a Cosimo II de' Medici, che era duca di Toscana. Lui si era stufato di stare a Padova, lui voleva tornare vicino a casa sua, voleva tornare dai Granduchi, quindi in un primo momento li chiama Cosmica Sidera e poi invece decide di dedicarli alla casata dei Medici, intera, li chiama Medici a Sidera, evidentemente voleva vendersi ancora di più, no? E si accorge che queste quattro stelline, questi satelliti Medicei, come li chiamiamo noi, cambiano posizione, si muovono intorno a Giove e quindi lui dice: guardate che io ho la prova, anche questo sembra naturale, perché per noi è naturale usare un telescopio per guardare il cielo, ma per lui, per nessuno prima di lui era così. Lui dice: io ho la prova osservativa che chiunque può fare con questo oggetto, che quelle quattro cose lì si muovono intorno a qualche cosa d'altro, cioè che Giove è il centro del moto di quattro stelline. Quindi ci sono almeno quattro cose in cielo che non si muovono intorno alla Terra. Okay? La Terra non è il centro intorno a cui ruotano almeno quattro cose, perché io le ho viste. Pensate che quando Galileo andò a Padova per far vedere il suo cannocchiale, ovviamente fece una specie di tour, portò il libro in giro, no? Il libro venne esaurito in pochissimi giorni, qualcuno pensava, allora qualcuno non guardò, si rifiutò di guardarci dentro, e qualcuno pensava che quelle immagini lì le avesse attaccate lui alla rete. Ok, quindi era per noi è normale pensare che le cose vadano così, ma non era assolutamente così in quegli anni, in quei pochissimi anni in cui il Sidereus Nuncius venne fatto e in cui questo libro fu veramente il fondamento del metodo scientifico e rivoluzionò il nostro modo di osservare il cielo. Dopo di lui significa soltanto migliorare gli strumenti per vedere più lontano. Solamente un pazzo sarebbe tornato a guardare il cielo con gli occhi, come si era fatto prima.
Ok, vuoi andare avanti ora? Andiamo al passaggio dopo?
Sì,
io volevo dire una cosa riguardo al fatto di Galileo, del fatto che...
Scusi, Daria, naturalmente poi dopo li possiamo vedere, non li potete sfogliare, ma li possiamo sfogliare insieme.
Che era talmente strana l'idea di guardare un oggetto, usare il telescopio per guardare il cielo, per il fatto che Galileo non sapeva come funzionassero le lenti, cioè non ne aveva la più pallida idea. Galileo aveva fatto una prova un po' casuale, cioè si è messo a guardare un punto vicino e ha detto vabbè, sì, ingrandisce l'immagine e basta. Questa è stata la sua calibrazione dello strumento, ma era assolutamente attaccabile. Se qualcuno gli avesse detto sì, ma come funziona il tuo strumento, lui non ne aveva idea. Questo da un punto di vista scientifico oggi è inaccettabile. Se voi guardate attraverso qualcosa e dite ah, ho visto un omino dentro, mi faceva ciao ciao, la domanda è così. No, non la prima è cosa che ti è usato. La seconda è ma tu sai come funziona il tuo strumento? Se voi dite no, la cosa che voi avete visto è falsa subito. Da cosa è stato salvato Galileo Galilei? Da Keplero, perché Keplero nel 1604 fa una spiegazione della proprietà delle lenti e poi nel 1611 pubblica un altro libro sulla spiegazione della teoria del cannocchiale.
Ma non c'è stato Tycho Brahe?
Ma lui non aveva usato il cannocchiale, aveva i suoi sestanti, tutti i suoi fantastici, era bravissimo Tycho Brahe, è stato un genio per la sua epoca, ma non aveva in mano un telescopio.
Cioè nessuno prima di Galileo aveva uno strumento che avvicinasse, tutti avevano degli strumenti che misuravano. Quando si vedono quelle immagini di Tycho seduto dentro il quadrante, quelle immagini bellissime del suo osservatorio, in realtà lui aveva dei traguardi, dei compassoni, dei goniometroni, prendeva delle misure, ma non vedeva vicino.
L'uso delle lenti, ad esempio, non è banale, usate anche gli occhiali. C'è una, adesso non vi faccio questa, vi lascio lì questa cosa. Esiste un libro in cui si parla per la prima volta dell'uso degli occhiali. E secondo me l'avete letto tutti.
Ma no,
un libro
no,
molto più recente.
Certo.
È il nome della rosa. Oculi de vitro con capsula. Va a vedere dove c'era l'officina di quello che lavorava sul vetro e piace di far vedere gli occhiali e parlano di cose demoniache, per quello che qualcuno non mette l'occhio al telescopio, perché pensano che sia opera del demonio. Chiudo, andiamo avanti, passiamo oltre.
Allora, sempre collegandosi a questa idea così di avvicinarsi un po' al metodo scientifico e di vedere come questo realmente viene applicato, abbiamo deciso di parlare di un altro avvenimento scientifico estremamente importante. È un avvenimento che 150 anni dopo Galileo circa rivoluzionò ancora il modo di concepire il nostro sistema solare, che allora era il sistema di riferimento che avevano, ed è un avvenimento che trovò in questo osservatorio proprio probabilmente il suo massimo sviluppo, ed è la scoperta di Urano. Ok? Siamo nel 1781, nel marzo, se non mi sbaglio, in Inghilterra Wilhelm Herschel scopre questo strano oggetto. Ricapitoliamo un attimo. I pianeti che gli antichi conoscevano, studiamo la Terra che per loro stava in mezzo, arrivavano fino a Saturno. Dopo Saturno, se voi guardate quelle illustrazioni dei libri di astronomia antichi, anche se voi guardate il Copernico,
sì, sì. Poi c'è la sfera delle stelle
fisse. Ok, anche se voi guardate il Copernico, esatto, dopo c'era la sfera delle stelle fisse che ci chiudeva dentro, buon fine. C'erano ovviamente varie ipotesi, forse ci fosse fuori, ma... perché Saturno è l'ultimo pianeta che io posso vedere con gli occhi. Ricordiamoci che gli antichi avevano una pratica e un'abitudine e un'attitudine a guardare il cielo e anche un contorno, diciamo, ecologico che non era sicuramente il nostro. Loro erano abituati a guardare il cielo, era il cielo che dava il ritmo della vita dell'uomo e non soltanto per la navigazione, per coltivare, tutto dipendeva dal cielo. E loro sapevano benissimo quali erano i pianeti, come si muovevano, e l'ultimo che vedevano era questo Saturno. Pensavano che fosse da un certo punto poi il pianeta con le orecchie o con le maniglie, perché non avevano capito che quelle cose lì fossero degli anelli che gli ruotavano intorno, ma dopo non vedevano niente, no? Quindi per loro con Saturno era bello di vita, cioè non c'era più niente. Ok, immaginatevi quando questo Herschel, inglese, tedesco naturalizzato inglese, vede qualcosa che invece gli suona veramente strano. Ricordiamoci che gli oggetti che potevano comparire improvvisamente nel cielo e muoversi, di cui si potesse calcolare un'orbita, i pianeti si conoscevano, erano le comete. Ok? Quelle sì che potevano comparire, avere delle loro orbite, si potevano misurare nella traiettoria. E quindi, quando questo oggetto viene scoperto, si pensa, non si pensa che sia un pianeta. Viene scoperto in Inghilterra, ma ben presto Herschel, ritorniamo al metodo scientifico, chiede conferma alla comunità scientifica di quello che vede. Inghilterra, Londra, Parigi. A Parigi c'era l'altro grande osservatorio imperiale, reale in realtà, e a Parigi in quegli anni, nel 1781, si trovava padre Ruggero Boscovich, che è stato il fondatore del nostro osservatorio e che per varie vicende se n'era andato in Francia, aveva mollato qui, insomma, vicende che adesso non riperforiamo, ma era un grande astronomo, e quindi gli astronomi inglesi scrivono a lui a Parigi e gli dicono, oh, guarda che noi abbiamo visto qualche cosa in cielo, voi che cosa vedete? Ovviamente passano un po' di giorni, no? E partono le osservazioni francesi. Ma Boscovich, sapendo che qui, esattamente qui dentro, è molto bello anche pensare a questo, non avevo questa struttura, era una sala ottagona con due telescopi dentro, c'era un valente nucleo di astronomi, prende le osservazioni inglesi, riviste dai francesi e le manda qui.
Con 10 anni questo non l'ho visto nemmeno io. Non l'ho mai visto nemmeno io.
Queste sono le osservazioni. Siamo nell'aprile, siamo il 29 aprile del 1781. Mi sembra che sia della fine di marzo.
13 marzo, mi
ok, quindi le notizie dovevano circolare, cioè questo era l'unico modo che avevano per parlarsi, non è che si telefonavano questi dire, ok? Si scrivevano, quindi ci vuole anche il tempo necessario. Ma sentite come accompagna queste. Come vedete, come diceva Ilaria, qui il metodo scientifico lo stocca, l'osservazione, la redazione dell'osservazione come un numero, mai come un'osservazione contemplativa. Sentite cosa scrive. Ieri mattina ricevette una lettera da Monsieur Messier, era a Parigi, con la clusa per lei, le osservazioni che mi ha mandate di una cometa. E poi va avanti, ne parla, parla del calcolo che stanno facendo, del calcolo dell'orbita, ma sentite qui. Cercatela, per un po' non si vedrà, ma cercatela vicino all'eclittica. Mi scrivono che questa cosa qui che è stata scoperta, mi scrivono che non ha il minimo indizio né di coda né di capigliatura. Questo è quello che scrive, in realtà scrive capigliatura con due P, né di capigliatura, cosa straordinaria, ok? Perché c'è questa cosa qui comparsa nel cielo. Le uniche cose che potevano comparire nel cielo erano le comete, ma le comete ci avevano la testa e la coda, visibilissime, no? Anche se noi, non so se vi ricordate cosa che è passata la Ipo, cioè la sua bellezza era questa testa e questa coda, no? Quindi, cosa straordinaria, potrebbe prenderne nell'accostarsi al Sole la distanza al periello, e poi qui naturalmente manda veramente la parte scientifica, tutta la questione delle osservazioni, come sono state fatte, le mie osservazioni non sono mai state pubblicate. A un certo punto dice che per capire che cos'è questa strana cosa, lui a un certo punto la chiama singularis cometa, cometa strana, dice che è necessario calcolare l'orbita e chiede agli astronomi di Milano di fare questo calcolo. Ok?
E tu okay,
scusate, ma io non vedo niente. Allora, naturalmente il carteggio va avanti, il 29 aprile manda le prime osservazioni, il 10 giugno ne manda ancora, c'è tutto qui dentro, poi se lo intervediamo, ma intanto, 1781, gli astronomi di Milano cominciano a osservarla e questi qui, ancora una volta, mi ricordate cosa ha fatto Galileo, cominciano a pubblicare. Diciamo che arrivare primi era importante, non hanno avuto l'onore della scoperta, ma hanno avuto l'onore di essere tra i primissimi a calcolarne la quantità. E infatti, allora, questa era la pubblicazione ufficiale dell'osservatorio, ogni osservatorio ne aveva una, erano le effemeridi. Le effemeridi erano delle tavole di calcolo che permettevano a tutti di poter osservare, infatti in anticipo, infatti queste effemeridi sono state fatte nel 1781, ma si riferiscono ai fenomeni che sarebbero avvenuti nel 1783, quindi tavole calcolate in anticipo, quindi qui c'è tutta questa squadra fiata di tavole, di numeri, calcolo della Pasqua, bla bla, tutte quelle robe lì, e però pubblicavano anche delle piccole memorie scientifiche degli astronomi, e infatti Osservazione scomete, mense marzi anno 1781, detecti e aduc apparentis abite a Barnaba Oriani. Quindi Barnaba Oriani, sentite una cosa, osservazione scomete, non si sbilanciano, per loro questa cosa qui è una cometa, non è pianeturano. E infatti lui ci dice che per la prima volta in Anglia, in Inghilterra, in tutto il resto, ha scoperto questa cosa qui e dice noi in questo osservatorio abbiamo iniziato ad osservarla il 12 di maggio, quindi il tempo che la lettera da Parigi 29 aprile viaggiasse, arrivasse qui, questi avranno fatto qualche osservazione preliminare e poi saranno andati. E ancora una volta vediamo come alla fine del metodo scientifico ci sia sempre una pubblicazione diretta alla comunità scientifica, altrimenti non avrebbe senso. E questa è la prima di tante, ma poi lavorarono per molto tempo, fino a quando, calcolando l'orbita, si capì che quell'affare lì non era assolutamente una cometa, la coda non era mai venuta, la testa neanche meno, ma di fatto col calcolo dell'orbita venne riconosciuto essere il pianeta Urano. E questi sono proprio dei documenti originali, autentici, non sono mediati quei documenti lì, non c'è una mediazione. Quando Galileo scrive, allora, quando Galileo osserva, vi ricordate, non c'è nessuna mediazione, ma quando scrive c'è come? Deve rendersi leggibile, deve arrivare in fretta. Ancora una volta le nostre lettere non sono mediate, quelle che si scrivono due persone, mentre la pubblicazione deve essere sempre mediata da tutti quegli strumenti che ti permettono di avere poi una validità scientifica. E detto questo, io passerei adesso a parlare
a lui, Apparelli.
Abbiamo tutto.
A lui. Abbiamo una mezz'oretta. Mezz'oretta per poi vedere anche con calma magari
il manoscritto, certo.
Allora, ripartiamo da questa cupola. Siamo sempre, spegniamo la luce. Scusate, no. Partiamo sempre da questa cupola in cui ci troviamo, la cupola fiore, ma con l'idea di pensare che qui in realtà prima, questa cupola è stata rifatta, prima qui veniva ospitato il grande telescopio di Schiaparelli. Quanto grande lo potete andare a vedere al Museo di Scienza e Tecnica. Il telescopio è stato restaurato ed è stato portato appunto al Museo di Scienza e Tecnica, c'è stata l'inaugurazione il 29 settembre. In realtà però io vorrei che dopo, uscendo, voi guardate dall'altra parte dove c'è un'altra cupola che contiene un telescopio che ha usato Schiaparelli e che è ancora lì conservato e che non viene usato per gentilezza nei confronti del telescopio, però tutto è ancora funzionante. Allora, chi è Schiaparelli? Schiaparelli è un personaggio che per l'Osservatorio di Brera è fondamentale. È stato direttore dell'Osservatorio di Brera dal 1860 fino al 1900, uno dei più grandi astronomi dell'Ottocento, diciamo della fine dell'Ottocento. È di Savigliano, nasce nel 1835, in realtà è un ingegnere e appena laureato, va poi a lavorare a fare osservazioni all'osservatorio di Pulkovo
e da lì poi gli arriva la lettera in cui gli si dice che è stato nominato come direttore dell'Osservatorio Astronomico di Pera. Per cui arriva qua e in realtà poi Agnese probabilmente ve lo sa raccontare meglio di me, non è la condizione migliore in cui poter osservare, c'è tutto molto vecchio, ha bisogno di rinnovare un po' tutto e il suo rinnovamento parte appunto grazie all'acquisto di quel telescopio che è messo nella cupolina che vedete uscendo. Intanto in questi giorni mi chiedevano, mi telefonavano perché: ma il telescopio che avete lì l'avete dato al Museo della Scienza e Tecnica? No, è un altro. Quello che era lì e rimane lì, è sempre lì. Quello che è andato a Scienza e Tecnica era il telescopio che era stato, che è arrivato dopo, successivamente più grande, e che era considerato negli archivi, conservato negli archivi a Merate. Ora, che cosa fa Schiaparelli quando arriva? In quegli anni in cui opera Schiaparelli qui da noi c'è una netta distinzione tra il fisico e l'astronomo. L'astronomo osserva il cielo, dice dove stanno le cose, dove si muovono, quando si possono vedere. È un'astronomia di posizione, si chiama così nell'Ottocento, che è quella che ti porta a scoprire Urano, ma non è quella che ti dice che cos'è Urano. Il fisico in realtà cerca di capire la struttura di quello, che cos'è una stella, che cos'è un pianeta, che cos'è una galassia, non dove sono. Difatti, in realtà, Schiaparelli è un astronomo della vecchia guardia, cioè era proprio uno di posizione in un certo senso, ma era una persona, io lo so, con un interesse così vasto nel mondo, ma anche nell'astronomia, che si è occupato quasi di tutto nell'ambito astronomico. Noi sappiamo che Schiaparelli si è occupato della struttura dell'universo, cioè di cercare di capire come sono posizionate le stelle nella nostra galassia, anche se lui era abbastanza scettico sul fatto che si potesse dare la scala delle distanze delle stelle. La spettroscopia, che era la scienza che permetteva di capire non solo come sono fatte le stelle, ma anche la loro distanza, l'avvicinamento e l'allontanamento di una sorgente, era proprio agli albori. E quindi non c'era tanta fiducia in queste possibilità, che oggi invece confinano, proprio ci fidiamo ciecamente. Schiaparelli studia le comete e gli sciami meteorici, e proprio per questo diventerà particolarmente celebre a livello scientifico, a livello internazionale. Si occupa di stelle doppie, di stelle che ruotano una attorno all'altra, di nuovo la posizione delle due stelle, di come si muovono, di Marte, e qui andremo proprio sul nocciolo duro della sua opera, ma anche di Mercurio e Venere. Prima di arrivare però a Marte, cerchiamo di capire come Schiaparelli si era fatto una fama. Beh, proprio grazie alle comete, perché lui capisce che c'è un legame stretto tra stelle cadenti e comete. È il primo a capirlo. Allora, lui osserva il viaggio della cometa Swift-Tatto nel 1862 e associa questa cometa alle Perseidi. Queste sono le Perseidi, sono le stelle della notte di San Lorenzo, sostanzialmente. E capisce la seguente cosa, cioè che la cometa è un sasso che sta alla periferia del Sistema Solare. A un certo punto, per motivi vari, per instabilità gravitazionale, perché qualcuno gli ha dato una botta, perché per tanti motivi, questa stella, questo sasso, comincia ad avvicinarsi al Sole. Nell'avvicinarsi al Sole, cosa succede? Che si riscalda. Allora, questo sasso che era ghiacciato comincia ad evaporare, a far diventare incandescenti i suoi gas, perdere un po' della sua struttura, e praticamente mentre ruota attorno al Sole, quindi lascia un po' di gas, un po' si sgretola, perde della massa e la lascia sulla sua traiettoria. Cosa succede? Che se la Terra, che ruota tranquillamente attorno al Sole, intercetta la zona dove è stato lasciato del residuo, questo residuo entra nell'atmosfera, diventa incandescente per via dell'attrito e noi vediamo le stelle cadenti. Le stelle cadenti non sono altro che sassolini, polvere, che entra nell'atmosfera, si incendia e noi in questo modo riusciamo a vedere questo fenomeno. Quando? Beh, quando la Terra passa in quell'orbita lì, quando è in quella zona, per quello che si vedono il 9, 10, l'11 di agosto e poi non si vedono, perché quando la Terra è in quella posizione. Ce n'è un'altra, le Tauridi, che sono a novembre, ma sono un po' meno vistose. Quindi è per quello che vi dicono, non serve essere proprio al 10 di agosto, 9, perché è la posizione in cui si trova la Terra in quel momento. E Schiaparelli è il primo a capire questa, questo legame, e di, per questo legame scrive delle lettere a padre Angelo Secchi. Angelo Secchi è colui che dà l'avvio alla spettroscopia, quindi alla scienza dell'astronomia intesa come scienza fisica nel cercare di capire le forme e la composizione degli oggetti celesti, e da lì in poi diventa una persona assolutamente considerata a livello internazionale. E proprio in questa fase, a un certo punto, Schiaparelli, osservando con quel telescopio che trova di là, una sera incappa in Marte. Ma su Marte, se vuoi raccontare di come Schiaparelli incappa su Marte e di che cosa vede, direi che...
E anche di come opera osservando Marte, ancora una volta, che va a lanciarsi al nostro
momento. Ti smetto magari di... Vai, vai.
Sì, quando vuoi. Mi serve la luce, però. Siamo nel 23 agosto 1877, Schiaparelli sta studiando con il telescopio che è di là, non so se è prevista una visita per loro.
No, possono venire quando
vogliono. Inizia studiando le stelle cadenti, dopo un temporale casualmente punta il telescopio su questo pianeta, su Marte, e continuerà a osservarlo fino a quando andrà in pensione nel 1900, tutte le volte che questo gli sarà possibile. È questo che rende famoso Schiaparelli. Anche se vediamo che mentre la teoria delle stelle cadenti è una vera teoria scientifica, quello che lui osserverà su Marte non c'è. Non c'è. E anche se lui lo vedeva, non era matto. Oggi noi sappiamo che non c'è. Allora, qual è la prima... Allora, e ben presto Schiaparelli diventa famoso in tutto il mondo per le sue osservazioni di Marte. Non era l'unico che osservava Marte. Marte era un pianeta osservato fin dai primi telescopi, dalle osservazioni di... del tardo 600 ci sono osservazioni di Marte. E perché diventa famoso? Diventa famoso perché applica per lo studio di Marte gli stessi criteri che un geografo applica per lo studio della Terra. Ok? Quelli che avevano osservato Marte prima di lui, allora noi naturalmente per Marte intendiamo la superficie di Marte, non di cosa è fatto Marte, vai a sapere che era fatto di ossidi di ferro, ma di la superficie di Marte, la mappatura di Marte, ok? Si erano limitati a osservare questo disco e a tracciare i contorni di quello che vedevano più chiaro, di quello che vedevano più scuro. Schiaparelli non si è contento di questo e la prima cosa che fa è disegnare idealmente su Marte un sistema come esiste per la Terra, quindi un sistema di paralleli e di meridiani. Quindi in modo da avere, ricordiamoci che lui era un ingegnere, in modo da avere un sistema di riferimento preciso entro il quale collocare poi le sue osservazioni. Ok, ma quale cosa fare? Mappa tutta questa superficie del pianeta, ne definisce le coordinate, sceglie che tipo di mappe disegnare e alla fine fa anche ovviamente un'osservazione. Queste che vediamo qui, ancora una volta poi le vediamo sul tavolo, sono alcune tra le prime osservazioni di Marte. E come prime osservazioni di Marte, vedete che sono molto semplici, sono degli schizzi, lui si limita a disegnare le grandi zone che vede su Marte. Ok? Proprio le zone più chiare, le zone più scure, alcune di queste portano ancora oggi i nomi che Schiaparelli chiede. E così le sue osservazioni vanno avanti, ancora una volta, noi in questo caso siamo fortunatissimi, ovviamente per Galileo, i documenti non li abbiamo qui, per Schiaparelli abbiamo tutto qui, quindi queste sono le sue osservazioni e da queste, che sono le prime osservazioni, Schiaparelli ancora una volta decide che deve pubblicare, è uno scienziato, è con la pubblicazione che le idee si diffondono. Ricordiamoci ancora una cosa, questi diari sono unici. Esattamente come l'unico diario di Galileo. Le copie del Sidereus Nuncius sono pochissime, ma ne sono state fatte 550 e ne sono rimaste 50, perché il libro deve trasmettere l'idea. Quindi è un libro raro, ma non è l'unica copia. Dei manoscritti, questa è l'unica copia che noi abbiamo. Quindi, ancora una volta, le sue osservazioni bellissime, vi avevo detto siamo nel 77, nel 78 pubblica la sua prima mappa di mare. Questa penso che l'abbiate vista quasi tutti, o perlomeno molti di voi. Quindi disegna ciò che lui vede sulla sua...
Non ce l'ho quella blu, vabbè.
Non ce l'hai?
No,
quindi,
quella blu no.
Tanto è qua, poi la possiamo vedere. Cos'è la prima cosa che vi colpisce? Questa è Marte, vi garantisco. Ma cosa vi colpisce?
Le isole.
Ok, ma... No, i fatti qua non ci sono. Qua non ci sono. Non abbiamo ancora parlato. Ma non mi colpisce il fatto che disegna delle zone blu? Cioè, voi se guardate una carta e pensate e vedete il blu, a cosa pensate? Il mare dov'è? Ok, sulla terra. Quindi questa carta ha delle similitudini fortissime, anche se lui probabilmente non aveva questa intenzione di fare questo, però un terrestre, noi, quando vediamo una carta e vediamo il blu, siamo veramente all'acqua, eh. No, ma non è originale, è una copia che è dentro, è una copia che è dentro, non è l'originale. Quindi questa è la sua prima mappa di Marte, vedete, ci sono delle grandi zone, che sono quelle disegnate in bianco, e delle grandi zone, che sono quelle disegnate in blu.
Lui,
mare, infatti lui usa per la nomenclatura di Marte dei nomi che sono completamente terrestri. Okay.
Anche la Luna sono i mari.
Anche la Luna sono i mari, sì. D'altra parte che termini dovevano usare? Questi come dicevano?
Campagna.
E avevano detto, ma sarebbe stato un termine terrestre, ancora una volta, no? Benissimo. Allora, le osservazioni di Schiaparelli vanno avanti, e Schiaparelli si accorge che la superficie di Marte si arricchisce ogni volta, ogni sera che la osserva, si arricchisce di dettagli. Tant'è che a un certo punto quel telescopio là non gli basterà più e chiederà al governo, che accetterà, di ordinare un grande, di far arrivare qui, questo qui che vedete qui, vedete questo cerchio, è il basamento su cui era posato in antico il grande telescopio da 7 metri di Schiaparelli, che adesso è al Museo della Scienza e della Tecnica. È spettacolare, se avete occasione andate a vederlo, perché è spettacolare, veramente vi apre un mondo che probabilmente ha aperto a lui. Quindi, la superficie di Marte, osservata con il nuovo telescopio, si arricchisce di dettagli. E Schiaparelli che cosa fa? Torniamo al nostro metodo. Questo è il suo diario osservativo, la osserva notte per notte, disegnandone in ogni pagina tutti i dettagli. La vediamo sul tavolo, guardate. Ogni quando non mi oggi perde. Ho messo il segno di prima. Allora, disegnandone pagina per pagina tutti i dettagli dell'osservazione di quella sera, di quella notte. Questo è il suo diario osservativo. Dopodiché, e siamo nell'opposizione del 1888. Opposizione è quando Marte, ecco, qui ci sono tantissimi dettagli di Marte, ci sono centinaia di pagine con queste cose. E dopo l'osservazione, Schiaparelli, così come aveva fatto, passa alla stesura manoscritta del testo che poi avrebbe dato all'Accademia dei Lincei. Questo è il suo testo. Okay. Avete visto che li vediamo dopo sul tavolo. Avete visto che ci sono delle sottolineature colorate nei diari di Schiaparelli. È come quando noi usiamo l'evidenziatore. Ok? Perché lui osserva notte per notte e non sa cosa vede. E magari una notte riconosce una struttura in un modo. La notte dopo riconosce la stessa struttura in un'altra, e quindi quando colui scrive deve mettere, cioè fa una cosa organica, no? Come dire, il canale Nilo, questa notte l'ho visto così, la notte dopo, cioè mette insieme tutte le osservazioni a Nilo, per cui lì in giallo magari sottolinea il Nilo, in modo poi da ripeccarlo, il rosso sottolinea un altro particolare di Marte che gli serviva, in modo poi da fare una sintesi. Questo è il suo manoscritto della memoria, con la sua mappa manoscritta. E questa è la pubblicazione, certamente, e questa alla fine è la pubblicazione presso l'Accademia dei Lincei. Quindi vedete ancora una volta, queste sono le tre fasi nelle quali Schiaparelli svolge il suo lavoro scientifico.
Ha arriviamo alle geminazioni.
Arriviamo alle geminazioni. Ok, Schiaparelli si accorge che su questo pianeta succede qualcosa di strano. Osservandolo nelle notti, vede che compaiono sul pianeta delle righe dritte, parallele, che a volte si storcono.
Qua.
Sono i famosi canali di Marte.
Questo.
Ok? Come li vedeva Schiaparelli, queste strutture le vedevano tutti gli altri astronomi che nel mondo osservavano qualcosa. Per cui la domanda principale che gli astronomi si ponevano è: che cosa sono? Perché io a volte vedo una cosa semplice e dopo un po' la vedo geminata, cioè gemellare, duplicata e parallela? E qui si apre un grandissimo dibattito che ci porta dalla scienza alla fantascienza. Perché quando, allora, Schiaparelli, come altri, usa per queste strutture il termine di canali. Quando gli scritti di Schiaparelli vengono tradotti in ambito anglosassone, ricordiamoci che lui era il maggior studioso al mondo di Marte, siamo intorno al 1880-90, e gli anglosassoni hanno due termini per indicare un canale. Il primo termine che loro usano è channel. Il channel per un anglofono è immediatamente un canale naturale. La manica non l'ha fatta nessuno, è così perché i continenti si sono separati, no? Perché le nazioni si sono divise, ma nessuno si è messo lì a farlo. L'altro termine che gli anglosassoni usano per indicare il canale è canal. E per loro il termine canal indica immediatamente un canale artificiale, il canale di Suez, il canale di Panama. Quindi qualcuno l'ha fatto. Quindi se su Marte ci sono i canals, c'è anche qualcuno che li fa. Nella loro mente, no? È naturale pensare a questa cosa, ancora una volta. È sorprendente come poi la vita si impasti anche con la scienza, no? E quindi da questa traduzione prese il via poi tutta il dibattito se Marte fosse un pianeta abitato, quando, come, chi ci abitasse, un dibattito al quale Schiaparelli, guardate bene, partecipa. Non sugli scritti scientifici, non sulle memorie dell'Accademia dei Lincei, ma su una serie di bellissimi, bellissimi scritti divulgativi nei quali lui parlava, si lancia in questa ipotesi su che cosa fosse Marte, su che cosa fossero questi canali, dice che c'è qualcuno che li costruisce, dice che a volte si vedono più o meno neri, perché se è inverno la vegetazione non c'è, ma se è estate queste cose qui c'hanno le foglie, quindi io li vedo più neri, addirittura dicendo che c'è un gruppo di ingegneri idraulici su Marte che costruisce, è vero, che costruisce questi canali per raccogliere l'acqua che sporca dalle nevi del polo. Questa è la sua copia di una di quelle sue, proprio sua, che si intitola, guardate non a caso, La vita sul pianeta Marte, nel quale lui piccolissimo ha scritto a penna Semel in anno lige. Questa è una copia che noi teniamo preziosissima. Quindi c'è tutto questo.
Prova a tradurlo, perché non è che proprio
una volta l'anno è lecito da fuori di testa. Ok, questa è la traduzione latina di Semelinano. In realtà, che cos'erano questi?
Facciamo in tempo?
Sì. Cos'erano questi canali che tutti vedevano e che mutavano? Questi canali erano una grandissima illusione ottica, forse una delle più grandi illusioni ottiche avvenute nella scienza. E Schiaparelli la spiega in una bellissima lettera che noi abbiamo in archivio, non ve l'ho portato perché c'era troppa roba. Ricordiamoci che sono gli anni in cui si sta sviluppando l'ottica fisiologica, cioè si sta studiando come le immagini che arrivano al nostro occhio sono poi percepite dal nostro cervello. C'era un fiore anche di medici, di scienziati che lavoravano su queste cose. E come si spiegavano i canali di Schiaparelli? Allora noi oggi sappiamo che questi canali che lui vedeva, cioè Marte è piena di canali, la superficie di Marte è piena di canali, ma sono stati canali che è stato possibile quando, vedere quando su Marte sono andate le sonde, sia parelli non li avrebbe mai potuti vedere, assolutamente, non ci sarebbe mai arrivato. Allora, cosa succede? Come funziona questa illusione ottica? Schiaparelli la spiega proprio così. Vai,
no, no, questo è Marte oggi, eh. Questi sono i canali che si vedono.
Molto simile a quello che credo di vedere.
Ma però non era questo. Questi sono i canali di oggi.
Mi serve un volontario che vada fuori dalla porta.
Ma può tornare?
Ma può tornare. Dai, Bernardino, vai. Allora, come si spiega? Ascolta, ma tu vedi 10 decimi? Perché uno che vede 10 decimi funziona poco. Qua stai lì, dai, vediamo. Allora, questa è Marte. Lui, vai di dietro. Lui è un astronomo. È un astronomo, Marte non cambia. Lui è un astronomo nel corso del tempo. Adesso proviamo a vedere se funziona. Cosa vedi qua?
Sì, quadratini, bianchi e neri.
Allora, le righe, dai.
Vai più indietro.
Allora, non può, dai.
Vai fuori. Andando lontano, essendo un astronomo del 600, i tuoi occhi sono il suo cannocchiale, in cui tu qui dentro vedi un quadrato grigio. Non so se tu già lì lo vedi. Ok, vai. Allora, naturalmente questo funziona così, ma dipende dal nostro occhio, ok? Cosa vede? Ok, benissimo, serve un posto più largo. Allora, a una certa distanza, dice Schiaparelli, questa cosa comparirà come un
posso
quadrato.
Possono tornare,
no?
Eh? Se
possono tornare. Cosa? Allora, comparirà come un quadrato grigio. Noi oggi sappiamo che cos'è questo posto, questo è un foglio scritto, ok? Ma teniamo conto che Marte è a circa, cos'è, 230 milioni di chilometri di distanza. Ok? E un astronomo del 600 come potrebbe essere Bernardino, lui ci vede bene. A me, guardate che con me questa cosa funziona già da lì. Allora, vedrebbe qui un quadrato grigio.
Ecco qua. Aspetta, eh?
E quindi penserebbe.
Lei qua.
Da lontano voi vedreste un quadrato grigio.
Voi vedreste un quadrato grigio. Ma a mano a mano che l'astronomo si avvicina, tu da lì che cosa vedi? No, nel mio foglio. Ok, vedi dei quadrati bianchi. In realtà c'è una fase intermedia.
Agnes, di qua più comodo.
C'è una fase intermedia in cui io vedo delle righe nere. Ok? Io vedo delle righe nere. Cosa ti fa pensare righe nere? I canali. E l'epoca di Schiaparelli, la distanza di Marte e i telescopi degli osservatori permettevano agli osservatori di quegli anni di vedere su Marte delle righe nere. Ok? Cioè si perdeva completamente quello che noi oggi vediamo essere degli spazi bianchi tra le macchie. Man mano che i telescopi miglioravano, ci si accorse, esattamente come se io mi avvicino, che quello che c'è su questo foglio non è per niente una riga, perché sono parole separate da uno spazio bianco. Ma io quando posso vederle? Quando ho uno strumento che mi permette di avvicinare molto il foglio e quindi di capire che in realtà quelle righe nere non ci sono. È il mio occhio che le percepisce, perché il mio occhio, vedendo qualcosa di indistinto, manda al mio cervello l'idea di qualcosa che conosco e quindi di una riga, la cosa che per un terrestre è più vicina e più comune. Ok? Se io, dice Schiaparelli in questa bellissima lettera, mi avvicinassi ancora più, anche questa è un'illusione. Perché se io avessi un microscopio, riuscirei a distinguere le singole parti che sono formate le lettere. E se io andassi ancora più dentro, chissà che cosa vedrei. Quindi l'osservazione, il modo di osservazione, dice Schiaparelli, è sempre relativo. Ricordiamoci che lui, nei suoi scritti scientifici, non si pone mai il problema di cosa sono queste cose, ma ancora una volta, fedelissimo al metodo scientifico, dice: il dovere di un osservatore è osservare e riferire. Fine. Non si sbilancia su altre ipotesi, lo fa nei suoi scritti divulgativi. Volevo ricordare, per finire, che Schiaparelli scrisse anche su, quindi le cose che lui vedeva non c'erano, è chiaro per tutti, le rivedeva che non c'erano, alla fine erano un'illusione, alla fine erano macchie sulla superficie che il nostro occhio vedeva. Allora Schiaparelli scrisse anche una bellissima una bellissima lettera, poi la potete leggere a casa, che si intitola proprio sul metodo del lavoro intellettuale. È proprio una spiegazione di quello che per lui era il metodo scientifico, di come lui, e siamo nel 1907, 3 anni dopo Schiaparelli morirà, era già in pensione da 7 anni, quindi alla fine della sua carriera, un giornalista gli chiede, scrivici, non solo a lui, ad altre persone, scrivici come tu hai lavorato nella tua vita. E questo ve lo potete portare a casa da leggere perché è una bellissima lettura. Sentite cosa dice. Dice, io ho fatto tante cose, io distingo il mio lavoro tra lavoro attivo e lavoro passivo. Il lavoro attivo è, le osservazioni, i calcoli, la composizione delle memorie scientifiche, insomma tutto quello che fa uno scienziato. E il lavoro passivo è la lettura, lo studio di libri e di riviste, perché anche in astronomia, come in tante altre cose, per poter vendere bisogna aver comprato. Quindi questa è una meravigliosa sintesi del suo metodo di lavoro e come lui applicava alla sua quotidianità quello che oggi noi chiamiamo, conosciamo come il metodo di cazzo, e che lui conosceva e applicava molto bene. Se volete, sì, possiamo vedere i manoscritti. Per favore non tocchiamoli, perché ci sono troppo male.